La leggenda della colomba pasquale è la quarta puntata. Ma perché a Pasqua c'è l'uso della colomba? La riflessione logica porta a una conclusione tutta spirituale. Questo uccello gentile è simbolo di pace sin dal giorno in cui si riportò il ramo di olivo al grande patriarca Noè, navigante con la sua arca nel vasto mare del diluvio. Ora, così come la colomba annunciò la fine della collera divina, il figlio di Dio annunciò, morendo, un patto di alleanza tra padre e gli uomini. Accanto a questa spiegazione teologico-filosofica c'è la storia divenuta leggenda che sancisce la nostra padronanza assoluta sulla colomba dolce, sulla colomba pasquale, padronanza che ci viene dalla paternità. L'episodio risale al 570, anno in cui Alboino, sì, quello di Bevi Rosmunda, assediò Pavia, la nostra piccola sorella, sul Po. Alboino, re dei Longobardi, cui andiamo debitore nel nome della nostra regione e quindi nostro, era uomo che non tollerava nessuna resistenza e perciò facile immaginarsi la sua ira quando dovette constatare che la microscopica Pavia, difesa dalle sue forti mura, resisteva tenacemente ai suoi assalti. Sicuro, ciò nonostante, della vittoria, giurò sul campo, sul capo del suo cavallo, giuramento sacro per i popoli barbari, che per questo nobile animale nutrivano un vero culto, di passare tutti i paesi a fil di spada quando fosse riuscito ad andare in città. Per 2 anni, 2 secoli, Pavia si oppose al biondo feroce nemico, ed è facile immaginare lo stato di animo dei poveri assediati cui era ben noto il giuramento di Alboino. Tempo era di Pasqua. Essa sostava nell'aria, promessa di pace e di bontà, ma non poteva agire sul cuore freddo del Longobardo, il quale, seguito dalle sue schiere, entrò in Pavia, pronto a mantenere quanto aveva detto, pronto a compiere la strage. Ma ecco che quando il suo cavallo, sul quale caracollava, Alboino ebbe toccato la prima pietra di Pavia, cadde di schianto. Invano i soldati barbari tentarono di rialzarlo. La bestia pareva divenuta di dura selce e aderire perfettamente al terreno come una montagna. Fu allora che da una piccola casa lì presso uscì un piccolo uomo vecchio e infarinato, il fornaio del luogo, con un bel pane bianco in mano. Il nuovo venuto si avvicinò al cavallo di Alboino, gli porse il suo pane. Tosto lo splendido animale fu in piedi, a grande meraviglia di tutti. E allora l'omino, guardando fisso il potente nemico di Pavia, sentenziò: «Il Dio ha inteso il tuo giuramento pazzesco, ma io ti dico che per sua bocca, se non lo ritiri e perdoni la città vinta, il tuo cavallo, sul capo del quale hai fatto sacramento o sacrilego, ritornerà di sasso». «Perdono», mormorò malgrado il re Longobardo. Appena egli pronunciato la grande frase, il fornaio scomparve, né fu possibile rintracciarlo. Frattanto giunse la domenica della resurrezione e Alboino, nella piazza di Pavia, era tutto occupato a ricevere doni augurali che gli facevano per la Pasqua i nobili pavesi, felici di avere scampata bella. Ed ecco che a un tratto il sovrano scorge tra la folla che lo attorniava il fornaio che gli aveva strappato il perdono e che ha fatto cercare in ogni luogo. Ansioso di sapere che cosa gli rechi, lo fa subito comparire dinanzi a lui. A te il mio tributo nella ricorrenza della festività, buffonchiò questi, e porse al longobardo perplesso un roso irriconoscibile uccello di pasta. Lì per lì il re non osò chiedere nulla, ma lo strano fornaio lesse nei suoi occhi l'incertezza e gli spiegò subito: «Ho voluto offrirti, nel giorno di Pasqua, una colomba, simbolo di pace. Mi ha servito di modello una di quelle che puoi vedere attorno alla porta del nostro San Michele. Io l'ho modellata alla meglio, ma si capisce che non si può lavorare il pane, anche se dolce, come il marmo. E poi non sono uno scultore». Rise al boino, ma accettò di buon grado l'umile offerta. Anzi, mentre stendeva le mani sullo strano uccello, che tutto era tranne una colomba, si lasciò scappare dal cuore commosso una promessa solenne, quella che gli voleva strappare l'astuto fornaio, e disse: «Ti ringrazio e mi è caro, ed ora innanzi prescriverò a tutte le mie genti di rispettare sempre, in qualsiasi luogo, le dolci colombe, simbolo, come tu dici, di pace». Frattanto sospinse da chi le conduceva, rotolarono fino al trono ove sedeva altero al boino, toccandolo in segno di possesso quanto veniva a lui donato, con la spada nuda che teneva in pugno. 12 fanciulle smarrite appartenenti alle più nobili famiglie, che la sorte aveva designato quale tributo di sangue offerto come d'uso al vincitore. Alboino le accorse con freddezza crudele, punto ammansito dal loro rispetto, aspetto disperato, e con voce gelida che domandò alla prima: «Come ti chiami?» E l'interrogata, tremando: «Colomba». E veramente così bianca e tremebonda com'era, una colomba, proprio una povera colomba prigioniera del falco, sembrava. Il re ebbe un sussulto subito represso e passò a interpellare tutte le altre. Tutte e 12 si chiamavano colomba. Onde Alboino, ligio della parola data, fu il primo ad obbedire alla sua stessa legge e rimandò le 12 fanciulle, le 12 colombe, alle loro case senza torcer loro un capello. Il racconto è poetico e soave, ed è pieno di un significato profondo che di anno in anno si rinnovava. Nelle vetrine del dolcieri, le colombe candite di zucchero, fatto piovere sull'amaretto, fanno pensare al candore dell'anima in questo tempo dovizioso, e come nessun altro e di confessioni e di comunioni. Fare un conto, anche approssimativo, delle colombe vendute a Milano durante la stagione pasquale è impossibile, ma poiché non c'è nessun milanese che rinunci nella domenica fatidica alla sua brava colomba, è possibile dire, senza tema di sbagliare, che la vendita delle colombe nel giorno di Pasqua ascende a 1 milione. Quanta pace intorno! Essa, espressa dall'ulivo che sostituì l'esotica palma, culmina e si concretizza in modo inequivocabile che, per la bocca, dà dolcezza al cuore, nella creazione mite del prodigioso fornaio pavese. È più raccolta, perché più timida, del panettone, la colomba non ha, come esso, varcato i monti e i mari, ma è rimasta da noi, è rimasta presso al nostro cuore, che per questo la sente intimamente sua e ne subisce tutto il fascino semplice e buono. Troppo deboli sono le sue ali, troppo ingombrante la scatola che la contiene, perché possa volare lontano. Solo se mandata dal sentimento, essa sa librarsi nello spazio. Infatti, mentre il panettone può essere considerato genere di esportazioni per le frequenti e importanti spedizioni al rivenditore, sito in altre città, la colomba è quasi esclusivamente una merce per il consumo interno. La spedizione di essa è un'iniziativa presso che privata che tende a mantenere nell'anima dell'assente, sperduto chissà dove, la memoria nostalgica dell'abbandonata Milano. Milanesi di tutte le classi mandano a milanesi che si trovano in tutte le parti del mondo il loro dono pasquale, eco dolcissima di un passato caro e indimenticabile. Ed è allora che la nostra colomba ha la sua missione più bella.